Libeccio d'oltremare, il vento delle rivoluzioni del Nord Africa si estende all'Occidente.
Anche appunto per aprire una riflessione sull'oggi e sul presente anche in Europa, che forse è anche il segno del perché una serie di rivoluzioni hanno avuto un esito proprio in paesi, luoghi colpiti più radicalmente. Dai progetti di governo neoliberale, mostrando il volto più duro, il volto più depredatore del modello e in qualche modo rendendo possibile immaginare altri modelli, immaginare altri futuri. Cosa appunto che ancora in Europa appunto sembra difficile da pensarsi perlomeno appunto a livello di massa. Così come ad esempio appunto queste rivolte queste rivoluzioni in Tunisia, in Egitto, che non possono essere lette come lotta appunto contro la corruzione politica, che hanno anche il segno di come, ad esempio, se si fa un confronto con l'Italia, un discorso pubblico che è emerso con forza negli ultimi anni è stato l'antiberlusconismo, ma come questo in realtà non faccia per nulla conto con quella che invece è una ripresa appunto di azione diretta su quello che è il proprio futuro. Ci sono altri due aspetti che vorrei sottolineare, che emergono molto, molto dal libro, appunto, in vari saggi. In primo luogo, tutte queste rivoluzioni sono accomunate sicuramente dal fatto che non sono dominate da una figura sociale, non sono rivoluzioni in cui c'è un'unica figura sociale che pone, appunto, rende visibile la propria lotta, ma un insieme di soggetti che vanno dai giovani, magari studenti o neolaureati ma disoccupati, a nuove forme di povertà, a operai, ma con una composizione molto ampia. Una composizione che accompagna anche quella che è la differenza dei linguaggi, delle pratiche che in queste rivoluzioni si ritrovano. Da un lato appunto l'uso dei social network come modo anche di connettere delle lotte, dall'altro lato, e questo secondo me è molto importante anche per cercare di riflettere ad esempio su tutti i movimenti attuali qui, dall'indignatos alle nuove occupazioni a cui ad esempio si assiste anche qui a Bologna, a tutto il movimento ad esempio molto più forte e molto più radicato di come oggi in Italia, ad esempio in Spagna, o così come invece negli Stati Uniti, cioè delle forme di lotta che in qualche modo si pongono in esplicita rottura con tutti i modelli di organizzazione precedenti. Forme di lotta che si pongono in una profonda discontinuità, che è una discontinuità appunto di composizione sociale, è una discontinuità anche di aspettative, di immaginari, di modi per rivendicare appunto un proprio futuro. Tutto ad esempio, credo, non mi ricordo in che saggio, però c'è tutto un discorso, ad esempio, su il tipo appunto di pratiche, il tipo di comunicazione, o il tipo ad esempio di tentativo di ricerca di un'orizzontalità anche nella forma di portare avanti le rivolte. E questo credo che sia un dato fondamentale, appunto, da pensare anche qua, se pensiamo da un lato come ad esempio pensando alla grande manifestazione che c'è stata a Roma il 15 ottobre, per cui come questa in qualche modo rottura, impossibilità di rappresentare la piazza c'è stata in forma evidente e nello stesso tempo in forma estremamente problematica e complessa. Come in qualche modo una rottura con un passato, una rottura con tutta una forma di identificazione politica, sociale e tutto, in qualche modo ci deve far ripensare a come oggi sia possibile pensare la politica, pensare un progetto di trasformazione, seppur radicale, dell'esistente. Da questo punto di vista, e qui concludo, i laboratori appunto tanto dell'America Latina come del Nord Africa sono sicuramente fondamentali, forse proprio perché questo, ad esempio a differenza che in Europa, a differenza che in alcuni paesi europei, in qualche modo non c'è, come dire, un conto così forte con il passato o con delle forme organizzate del passato. In qualche modo rendono possibile anche immaginare e praticare immediatamente forme nuove anche organizzazione politica appunto differente. Con queste poche che in qualche modo sono spunti che presenti nei vari saggi, lascio la parola
a me,
ad Anna, che è una delle autrici del libro, che in particolare ha atto un contributo a partire da interviste e dall'esperienza appunto vissuta in Tunisia nell'ultimo periodo.
Ma in realtà quando Ambra mi ha presentato il progetto di questo libro, noi stavamo dentro una rete sul piano europeo di precari e studenti che stavano avviando un percorso di lotta contro l'austerity fra le due sponde del Mediterraneo. Quando Ambra mi ha presentato il progetto, in realtà noi stavamo proprio costruendo un percorso che si è concretizzato in due momenti successivi in Tunisia, un percorso di costruzione di reti di movimento, di inchiesta militante. Dunque il mio contributo in questo volume è piuttosto un resoconto, una prima parte di questo lavoro di ricerca e di inchiesta che abbiamo avviato. Però mi piaceva un po', anche per seguire il filo che Maura ha introdotto, il filo di discussione che Maura ha introdotto, mi piaceva partire da una delle cose che ha detto Maura, che mi sembra particolarmente rilevante se vogliamo capire le rivolte che si sono date in Nord Africa, che appunto, come ben sappiamo, sono tutt'altro che concluse, e la capacità di queste di portare il loro vento, come si può dire dal titolo del libro, anche verso la parte nord del Mediterraneo. Maura parlava, citando il lavoro di Miguel, che in qualche modo queste lotte, la dico con parole mie, hanno messo in discussione il rapporto fra centro e periferia. È evidente, evidentemente non è il cosiddetto nord del mondo che batte il tempo tanto dello sviluppo quanto della crisi e delle lotte, ma siamo assolutamente al contrario, la cosiddetta periferia dell'impero che comincia a segnare, a battere il tempo dei processi di cambiamento. Ed è una cosa che, che questo del rapporto fra gente e periferia, che possiamo vedere sul piano più geopolitico, la possiamo vedere anche se guardiamo dall'interno. Mi riferisco specificatamente alla Tunisia, che è la realtà che conosco. L'occupazione della Kasbah di Tunisi, che nel mese di febbraio porta alle dimissioni del governo provvisorio che si è instaurato dopo la caduta di Ben Ali il 14 gennaio, è animata da una grandissima componente di giovani venuti dalle periferie della Tunisia, dove in Tunisia, se tu parli con i militanti, ti dicono bisogna un po' capirci quando parliamo di precarietà. La precarietà è una condizione assolutamente diffusa, ma una cosa è essere precari a Tunisi, una cosa essere precari nel sud della Tunisia, nel bacino minerario della Tunisia, in quei paesi dove ancora le condizioni di vita sono banalmente estremamente difficili. Una cosa è la Tunisia nella capitale, una cosa è la Tunisia costiera, quella che incrocia in qualche modo dentro i processi dello sviluppo turistico altre dinamiche, altro è invece la Tunisia, quella periferia tunisina, che invece in qualche modo ha portato il suo contributo più forte ai giorni della rivoluzione. Sidi Bouzid, dove la città in cui appunto che ha dato da quel partito la scintilla nel mese di dicembre con il suicidio, l'immolarsi, se così si può dire, di un giovane disoccupato di fronte alle ripetuti soprusi della polizia. Parte dalla periferia della Tunisia per arrivare al centro, e prima di arrivare al centro della capitale Tunisi la rivolta parte nelle banlieue dove la disoccupazione è al 70%, dove a differenza dei contesti italiano ed europeo la presenza dei giovani è una presenza significativa, quindi disoccupazione giovanile al 70% vuol dire che c'è un intero quartiere che non lavora. Allora, da queste condizioni materiali, da questa dimensione di periferia, in qualche modo è partita per colpire il centro, per colpire la capitale. E per tornare a quei giovani a cui facevo riferimento, tanti giovani che dalle piccole città della profonda Tunisia, se così possiamo dire, dell'entroterra tunisino, che si sono riversati nella capitale per portando la loro domanda di cambiamento, è ancora una volta, secondo me, la dimostrazione di come il rapporto centro-periferia dentro queste nelle lotte che hanno segnato i mesi passati, che hanno segnato tutto il 2011, possiamo dire, è una dinamica che non tiene più. Questi giovani tunisini, che mi piace ricordare perché in qualche modo sono assai emblematici, giovani tunisini della periferia che occupano la Kasbah per chiedere le dimissioni del governo provvisorio e la ottengono. Sono giovani che, quando li abbiamo incontrati, ci hanno detto: noi a casa non torniamo. A casa non si torna, indietro non si torna, i giorni della rivoluzione è partita, non ci sarà nessun processo di normalizzazione che tiene, dicevano nel mese di maggio. Beh, a giudicare da quello che è successo banalmente ieri a Tunisi, ovvero svariate migliaia di persone si sono radunate sotto il palazzo dove si stava svolgendo la prima riunione dell'Assemblea Costituente per domandare ancora dégage. Questa assemblea costituente non ci rappresenta, hanno detto le centinaia di migliaia di persone che si sono radunate ieri nella piazza di Tunisi. Il processo di normalizzazione che attraverso le elezioni che sono state, che si sono svolte nel mese di ottobre, e che ha portato al governo un... Sicuramente sono realtà che sono diverse da Tunisi, come stavo cercando di dire. Poi dopo mi dici. Io insomma ho perso il filo del discorso che stavo facendo, tanto per cambiare. Comunque quello che mi sembra significativo è che sentir dire indietro non si torna, io a casa non ritorno, indietro non si torna, e poi vedere quello che succedeva ieri nella città di Tunisi, cioè ancora... Come dire, il governo democratico che si è insediato, che si sta costruendo a partire da un'assemblea costituente eletta democraticamente, non è quello che i tunisini vogliono, non è quello che i giovani tunisini che hanno fatto la rivoluzione vogliono, non è quello che le madri dei martiri della rivoluzione. della rivoluzione portano, non è quello che chi ha lottato per la rivoluzione voleva. Allora quando ancora a maggio tanti giovani ci dicevano a noi non ci fermeremo finché la rivoluzione non sarà compiuta, allora mi pare di capire che se ancora di fronte all'insediamento del nuovo governo, della nuova assemblea costituente, la risposta è una risposta di quel tipo, che in qualche modo ci dice anche che un po', come dire, svela il bluff della grande partecipazione elettorale alle elezioni in Tunisia. Sulla stampa non solo nazionale tunisina, ma sulla stampa internazionale si è parlato del 90% di una partecipazione alle elezioni al 90%, ma si sono dimenticati di dire che soltanto che meno del 50% degli aventi diritto si era iscritta alle elezioni. Dunque non tutti quelli che si erano iscritti per votare hanno esercitato il diritto di voto. Dunque la nuova Tunisia democratica nasce in qualche modo zoppa, nasce con una rappresentanza che è soltanto del 50%. Dunque qualcosa non funziona. Dunque questa normalizzazione democratica tanto voluta dai governi occidentali evidentemente non funziona. L'indietro non si torna quando si prende la via della rivoluzione. Mi pare che in modo molto più netto ce lo sta dicendo la piazza Tahrir al Cairo, ce lo stanno dicendo le centinaia di migliaia di studenti che ad Alessandria d'Egitto sono in piazza protestando contro il governo militare, o che ancora a Suez stanno animando le piazze e le strade. Allora, che cosa ci dicono, per tornare un po' a quello che ci riguarda più da vicino, che cosa ci dicono questo vento che viene dal Nord Africa, che ancora non si spegne, che ancora soffia violento e che comunque ancora segna il passo di trasformazioni che possono essere possibili? Ci dice che la crisi ha scavato un solco enorme, ma nello stesso tempo costituisce uno spazio di possibilità enorme, perché dalle piazze occupate, dalla casba occupata di Tunisi, dalla stessa piazza Tahrir al Cairo, che nei mesi passati è diventata l'emblema delle occupazioni del Wisconsin, un esempio che è stato ripreso completamente dalle accampate spagnole, ha costruito modalità di fare politica che in qualche modo ci interrogano direttamente, perché Se è vero come mi pare che c'è un movimento che in modo assolutamente trasversale sta attraversando gran parte dell'Occidente e non solo, al grido di Occupy Everything, l'idea è quella di riprodurre e dare vita a forme di lotte e percorsi che sono che su quella scia lì comunque ci interrogano su questioni nuove. Allora, secondo me, varrebbe la pena provare un po' a lasciarsi ispirare ancora una volta da queste spinte che arrivano dall'altra parte del Mediterraneo. Ambra, in un'espressione che mi sembrava assolutamente calzante con quelle che sono, diciamo, che è stata l'idea che ci ha portato in qualche modo in Tunisia, parlava di un mondo rovesciato, di un Mediterraneo che poneva lo sguardo non da nord a sud come siamo abituati a fare, ma poneva lo sguardo da sud a nord, ponendo le coste del Nord Africa come lo spazio di trasformazione, ponendo le lotte che si sono date lì come un esempio da seguire. Quando noi siamo andati in Tunisia, l'idea che ci ha portato era la nostra Europa comincia dal Maghreb, la capacità delle lotte di ridisegnare i confini dell'Europa o di ridisegnare i confini del Mediterraneo è qualcosa che rimane ancora ancora forte e ci, come dire, in qualche modo ci ci spinge a ripensare, a reinventare quelle che sono le forme della politica con cui abbiamo a che fare. Non soltanto il rifiuto della rappresentanza è venuto fuori in modo netto dalle piazze spagnole, ma pensiamo semplicemente al modo di discutere nelle assemblee o alle trasformazioni che i linguaggi dentro l'uso nella rete che queste lotte hanno fatto o si sono date. Banalmente questa parolina magica hashtag fino a qualche mese fa nessuno la pronunciava, adesso un po' è diventato un po' diciamo la chiave di volta per capire e per stare dentro i processi che anche in Italia con tutte le difficoltà si sono date. Dunque, diciamo, io mi auguro che anche su Bologna, per quanto io continuo a vedere, scusate il pessimismo, una strana nebbia padana, ma il vento del Nord Africa possa aspirare e spazzare via un po' di nuvole. Però in qualche modo questo è in prospettiva uno spazio su cui occorre riservare attenzione.
Ambra. Allora, io sono Ambra. La colpa del libro è di Miguel, come tutte hanno detto finora, sia Maura che Anna. In effetti, in aprile Miguel mi ha fatto leggere quella che era, diciamo, la bozza, perché poi è stato cambiato del suo articolo, era già un articolo, e io mi sono entusiasmata del suo articolo. Perché, a differenza di quello che ci raccontavano i giornali sulle rivolte del Nord Africa, in cui ci veniva raccontato che il Nord Africa si ribellava perché voleva l'Occidente... Dai, se parliamo una alla volta, tutti possiamo sentirci a vicenda, io poi posso ascoltare te quando parlerai, se no io, se parlo io e parli tu... Facciamo come nei talk show italiani che sono noiosissimi perché nessuno sente e capisce niente. No. L'articolo di Miguel diceva una cosa per me fondamentale. Diceva che i giovani del Nord Africa non si stavano ribellando contro il despota orientale e non facevano l'assalto ai forni, non vivevano... Ecco... Non vivevano nel passato e neanche nelle macchie di vino, ma vivevano invece nel presente e stavano lottando contro la finanziarizzazione del globo, che è quella che viviamo tutti quanti noi oggi. E questa cosa mi ha entusiasmato, leggere l'articolo di Miguel, e lì è nato il discorso con Anna, con Sandro e tutti gli altri che poi hanno partecipato al libro, e abbiamo visto, l'abbiamo visto come una sfida, questo è stato fondamentale come intervento, come una sfida postcoloniale al nostro mondo. Allora, siccome io ho scritto la mia introduzione e non la posso riraccontare perché mi... Invece io vorrei condividere con voi una riflessione che ho fatto e che ci riguarda tutti, dal Nord Africa a questa stanza, sul debito. E siccome non faccio l'economista e neanche l'insegnante, mi aiuto con gli appunti. Allora, io credo che noi stiamo oggi assistendo e stiamo anche per sperimentare una delle più grandi crisi della storia dell'umanità. È una crisi economica, una crisi politica, una crisi di valori, una crisi di democrazia e una crisi di futuro. Prendiamo come esempio la parola democrazia, che ha perso definitivamente di significato, forse in modo irreversibile. Nata 2500 anni fa in Grecia, ma non dimentichiamoci che allora la sua condizione di esistenza era l'esclusione delle donne e degli schiavi e il loro lavoro gratuito, così come oggi la condizione di esistenza della democrazia continua a essere l'esclusione e lo sfruttamento selvaggio dell'altro. Bene, la democrazia cominciata in Grecia 2500 anni fa, forse è finita qualche giorno fa, proprio in Grecia, quando la nuova geografia del potere, cioè la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Europea, hanno deciso che la Grecia non doveva fare il referendum, non poteva uscire dall'euro, non poteva far lire. La Grecia può fare una sola cosa: continuare a pagare il suo debito. Da quando le ex colonie si sono liberate negli anni 60, la parola democrazia si è sempre di più svuotata del suo significato ed è diventata nelle mani dell'Occidente un'arma contro gli altri popoli. Da una parte l'Occidente si proclama come difensore della democrazia e sostiene che è necessario introdurla dappertutto, a qualunque costo, con le armi in genere. Dall'altra ha fatto di tutto per impedirne lo sviluppo, appoggiando le dittature peggiori del mondo. Quel che ha accomunato le rivolte postcoloniali che da un anno agitano il mondo nordafricano e che hanno occupato le piazze occidentali è appunto la lotta contro la vita e contro la finanziarizzazione del globo. Non a caso le parole d'ordine più efficaci e incisive continuano a essere o la borsa o la vita, e mani in alto, questa è una rapina. Slogan dal significato chiarissimo, che ci raccontano per l'appunto l'opposto di quel che ci raccontano i giornali. Non è la voglia di Occidente che riempie le piazze al grido di siamo il 99%, ma precisamente il suo contrario. La tesi del libro che stiamo presentando, per l'appunto, ce l'ha detta Miguel Mellino e ne abbiamo parlato tutti, che ha paragonato la ribellione dell'Argentina nel 2001 alla rivolta tunisina del 2011, dicendo che mise fine a 25 anni di saccheggio neoliberista. La finanziarizzazione del globo oggi ha colonizzato tutto il mondo ed è stata persino più potente del colonialismo europeo, che dopo tutto era riuscita a colonizzare solo l'80% del pianeta, e lo ha fatto continuando a camminare all'interno della traccia disegnata dal colonialismo. Anche questa è una tesi del libro. A partire dagli anni 70 le ex colonie e i paesi postcoloniali sono stati il laboratorio dei cosiddetti aggiustamenti strutturali. Capisco che è un discorso complesso, però è come dire: se uno vuole parlare della crisi è fondamentale capire che distruggere tutto ciò che è comune privatizzandolo, privatizzare l'acqua, la terra, l'energia, la scuola, la salute, i trasporti, i servizi, è esattamente quello con cui ci stiamo confrontando in questi giorni in Italia. Allora, io penso che la principale arma che è stata utilizzata, l'arma di conquista, è il debito. E allora vorrei, come dire, se si può, ripercorrerne alcune fasi fondamentali. La finanziarizzazione è cominciata negli anni 80 negli Stati Uniti con Reagan e in Inghilterra con la Thatcher, quando sono state eliminate le leggi e le normative che ponevano dei limiti alla circolazione dei capitali e all'attività speculativa delle banche. In questo modo sono stati creati dal nulla strumenti finanziari sempre più complessi e sempre più pericolosi. Contemporaneamente i salari sono stati bloccati. Dal 75 a oggi l'Occidente ha perduto mediamente il 20% dei salari. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, alla fine del 2009 già 50 milioni di persone avevano perso il loro posto di lavoro e 200 milioni erano stati ridotti in condizioni di estrema povertà. È per questo che negli Stati Uniti una cospicua parte della popolazione ha vissuto sul credito, ampiamente incentivato dalle banche e dagli istituti finanziari. Per poter mantenere lo stesso tenore di vita, i lavoratori si sono indebitati. Nello stesso periodo di tempo le entrate fiscali sono diminuite. Sono diminuite le imposte che pagavano i ricchi, che pagavano le imprese. Per esempio, negli Stati Uniti, all'inizio degli anni 50, le imprese versavano all'erario pubblico il 30% delle entrate federali. Oggi ne pagano il 12%. Anche per questo e anche per la sua politica di gendarme del mondo e dunque per le sue spese militari, gli Stati Uniti si sono indebitati. In Europa tutto questo è successo dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, dopo la fine dei blocchi, quando nel 92 a Maastricht abbiamo firmato il Trattato sull'Unione Europea, che ha liberalizzato i movimenti di capitali, mentre il lavoro veniva penalizzato con il passaggio di almeno 10 punti di PIL dai salari alle rendite e ai profitti. Dunque nell'Unione Europea tra il 1995 e il 2006 le tasse che le imprese pagavano allo Stato sono passate dal 38 al 29%, sono cioè diminuite di 11 punti. In Italia è stato ancora peggio, già erano basse e sono passate dal 31 al 21%. Contemporaneamente sono diminuite le imposte che i ricchi pagavano sui grandi patrimoni e le tasse di successione. Dunque, quello che è successo negli Stati Uniti, a cominciare dalla metà degli anni Ottanta, in Europa è successo una decina di anni dopo. Mentre nel continente latinoamericano, e questa era la tesi di Miguel, questo era già successo negli anni Settanta. Il neoliberismo aveva messo sotto attacco le politiche sociali e lo stato del welfare, cominciando proprio dalle ex colonie, dove gli aggiustamenti strutturali sono stati imposti dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale a partire dalla metà degli anni 70. Si chiamano SAP in inglese e vuol dire programmi di aggiustamento strutturale. Sono trasformazioni economiche drastiche, drammatiche, che vanno dal tagliare la spesa sociale, al privatizzare tutto ciò che è pubblico e comune, a liberalizzare il commercio, all'invogliare gli investitori stranieri con agevolazioni particolari. Niente tasse, utilizzo di lavoro a basso costo, niente diritto di sciopero, assoluta libertà di inquinare e distruggere l'ambiente. In cambio, i paesi latinoamericani avrebbero avuto il diritto o la possibilità di avere nuovi finanziamenti e di rinegoziare il proprio debito a interessi più bassi. Il punto è di nuovo questo: il debito usato come arma. E il punto era anche che quello che vogliono la Banca Monetaria e il Fondo Monetario è che gli stati, le nazioni, i paesi paghino gli interessi sul debito. Debito che si cominciò a formare, adesso qui la storia è lunga, all'indomani delle lotte di liberazione nazionali, quando nel 71 Nixon ruppe gli accordi di Bretton Woods e dunque sganciò il dollaro dall'oro. Il dollaro diventò la moneta comune, penalizzando le monete meno forti. Questo ha significato non solo penalizzare i paesi che si erano appena liberati in quanto colonie, ma rendere anche il denaro virtuale, finto. A cominciare dagli anni Ottanta, con la complicità della politica, l'economia mondiale è finita sempre di più nelle mani degli investitori, che gestiscono più del 50% delle azioni delle imprese che sono quotate in borsa. Questo significa che ci sono 10 milioni di persone, cioè lo 0,15% degli abitanti del pianeta, che si arricchiscono a spese del restante 99,85% della popolazione mondiale e che guadagnano denaro non perché producono merci, servizi o beni, ma perché è il denaro stesso che ne genera altro, soprattutto grazie alla concessione di prestiti. È il debito che, come se fosse una bacchetta magica, crea denaro. questi debiti con meccanismi complessissimi vengono rivenduti sotto le forme più svariate, si chiamano derivati, titoli spazzatura, eccetera, ma di fatto continuano a generare denaro che non ha nessun corrispettivo. Ancora nel 1980 i cosiddetti attivi finanziari coincidevano con il PIL, cioè con il prodotto interno lordo dei paesi di tutto il mondo. Secondo Luciano Gallino, nel 2007 gli attivi finanziari sono diventati 4 volte superiori al PIL e secondo Andrea Fumagalli il valore degli attivi finanziari è 12 volte superiore al PIL. Questo vuol dire che ci sono dei fantasmi che si aggirano sotto forma di denaro, o meglio di titoli, o forse di carta straccia, che non hanno niente dall'altro lato. Non hanno merci, non hanno servizi, non hanno produttività. È carta, è quella carta, è il debito che tutti noi oggi ci troviamo a pagare. Io mi rendo conto che è un discorso estremamente complesso, però mi sembra importante capirlo, perché è di questo che stiamo parlando in questi giorni, perché il debito non è solo una forma di conquista, è un rapporto di schiavitù, un legame indissolubile che costringe il debitore ad accettare le condizioni che gli detta il creditore. Anche in questo le ex colonie sono state un laboratorio di processi politici assai più avanzati di quelli che capitano da noi. Il debito, per esempio, è stato sperimentato in India nell'Ottocento, quando sono arrivati gli inglesi, i quali hanno introdotto una cosa che si chiama bonded labor, un concetto che noi non abbiamo e che per la verità non avevano neanche gli indiani, tant'è vero che anche in India, che l'India che possiede ben 18 diverse lingue, non lo ha mai tradotto in nessuna delle sue lingue, perché si è rifiutata di tradurre in una delle sue lingue una forma aberrante di asservimento. Per creare il debito ci vuole il denaro. Dunque gli inglesi, nelle campagne indiane, la prima cosa che hanno fatto è di farsi pagare le tasse in denaro anziché in natura, come capitava. Se non che i contadini, che avevano dei salari bassissimissimi quando li avevano, non riuscivano a pagare il debito, si indebitavano anche per poche rupie e questo significava che diventavano schiavi dei loro padroni. E poiché il debito generava, esattamente come genera adesso, interessi e dunque non era mai ripagabile, perché aumentava e aumentavano gli interessi, restavano schiavi a vita. Non solo restavano schiavi a vita, ma i loro figli ereditavano la loro condizione di schiavitù. In questo modo il bracciante, diciamo così, libero di vendere il proprio lavoro e le proprie braccia, smetteva di essere, sempre tra virgolette, libero e diventava schiavo. È stato un bel modo di, come dire, inventare o organizzarsi manodopera gratuitamente. Non molto diverso da quello che accade oggi, quando gli investitori stranieri vanno nei paesi del cosiddetto terzo mondo e impiantano fabbriche utilizzando manodopera locale a bassissimo costo, senza diritti, esentasse e così via. Nel 1980 in India c'erano ancora 2 milioni di persone in schiavitù per debiti, sebbene gli inglesi fossero andati via da 35 anni. Non a caso in inglese si chiama debt bondage. Bond vuol dire vincolo, legame. Un vincolo che...
La persona che mi ha detto vai a raccogliere il cotone, l'ho dato uno a cui.
Ecco, hai fatto bene. Ecco. Perché quel vincolo...
Adesso dopo intervengo io.
Quel vincolo... quel vincolo non si può spezzare mai, si può spezzare forse dandogli un pugno. No. Infatti, come dire, è esattamente questo, cioè è un meccanismo, è come un cane che si morde la coda, come dire, e continua a farlo. Ecco, questa è la nuova geografia del potere, così la chiama Saskia Sassen. La nuova geografia del potere sono la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Europea. Per esempio, costoro, e sono costoro che gestiscono le popolazioni oggi. Voglio farvi un solo esempio di cui parlo nel libro più ampiamente. Ma nel 1995 Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale decisero che in Perù era bene sterilizzare 300.000 donne povere, indios, in cambio, allora era presidente Fujimori, che ovviamente fu complice di questa operazione che è durata 5 anni, in cambio della sterilizzazione di 300.000 donne indie, il Perù ha avuto nuovi crediti e una rinegoziazione del debito. Come dice Arundhati Roy, l'eliminazione di settori della popolazione rientra nei piani del progresso neoliberista, fa parte della governance biopolitica mondiale. Ecco, è per questo che vi ho, come dire, oppressi col debito, perché penso che capire che il debito tiene la gente in una condizione di dipendenza politica e di ricatto economico sia estremamente importante. Credo anche che questa eredità, diciamo così, postcoloniale, che oggi ha preso il mondo intero, a cui i giovani e le donne che occupano le piazze di tutto il mondo si sono ribellati. Ieri il debito era individuale e si passava di padre in figlio, oggi è collettivo, lo abbiamo ereditato tutti ed è un vero e proprio furto della vita. David Graeber, un antropologo canadese, studioso del debito, ma è anche redattore della rivista canadese Adbusters, che ha partecipato alla nascita di Occupy Wall Street, dice che il debito uccide la propensione innata degli individui ad aiutarsi tra di loro. Io che vivo in campagna posso dire che se non ci si aiuta in campagna non si può lavorare, non a pagamento, ci si aiuta, io oggi aiuto te, tu domani aiuti me. La moneta, dice l'antropologo Graeber, trasforma dovere e responsabilità, che sono fatti sociali, in debito, cioè in un concetto puramente finanziario, e mette gli esseri umani gli uni contro gli altri. Non a caso Noam Chomsky, parlando a Zuccotti Park, ha detto che la cosa più bella che hanno prodotto gli occupanti, il 99% del popolo del mondo, è la costruzione di legami sociali tra le persone.
Sì, io dico soltanto due parole. Comincio con ringraziare davvero Ambra per essersi assunta l'onere di curare questo libro, che senz'altro deve molto a una sollecitazione venuta da Miguel Mellino, ma deve almeno altrettanto al lavoro di cura di Ambra. Credo che il libro esemplifichi molto bene questo spiazzamento di cui sia Maura, sia Anna, sia Ambra hanno parlato. Si guarda al Nord Africa, ma alla ricerca di effetti di sponda, alla ricerca di movimenti, di fenomeni che ci interpellano direttamente ci interpellano nella nostra vita quotidiana, nel modo in cui tentiamo di essere soggetti politici anche a queste latitudini. Il Nord Africa in questo libro è davvero uno specchio al cui interno assumono una forma per certi aspetti nuova, straniante, ma estremamente produttiva concetti come quello di debito, ma anche come quelli di democrazia, di libertà. Io personalmente ho cercato di fare qualche riflessione sul significato assunto dentro le rivolte del Maghreb proprio dal termine libertà, dall'urlo libertà che ha dato vita, ha dato avvio a queste rivolte. L'ho fatto partendo da un effetto di sponda letterale, cioè dalla maniera in cui anche all'interno della sinistra, perfino all'interno di alcuni settori del cosiddetto movimento, si è discusso di un fenomeno che a molti è apparso strano, cioè il fatto che a distanza di qualche settimana dalla celebrata rivoluzione tunisina, centinaia, migliaia di donne e di uomini siano partiti dalla Tunisia, abbiano attraversato il Mediterraneo, pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane, e siano approdati a Lampedusa. Molti hanno detto, ma cos'è sta storia? C'è stata la rivoluzione, restate in Tunisia a costruire la democrazia, il socialismo, a seconda dei gusti, il potere della moltitudine. Perché venite in Europa ora che c'è stata la rivoluzione? Ecco, personalmente ho ritenuto che in queste reazioni ci fosse una radicale incomprensione sia di quello che era stato il movimento di insorgenza all'interno della Tunisia e del Nord Africa, sia di quello che è il significato delle migrazioni all'interno dell'area euromediterranea. E allora ho cercato di ricostruire la continuità tra le pratiche politiche che si sono espresse dentro il movimento rivoluzionario in Tunisia e le pratiche delle donne e degli uomini migranti che in questi anni hanno attraversato il Mediterraneo e hanno continuato a farlo dopo la cosiddetta rivoluzione. Evidentemente questo significa prendere sul serio lo spiazzamento del significato delle parole. Significa non accettare il fatto che libertà, la libertà rivendicata da centinaia di migliaia di giovani tunisini e poi egiziani e poi di molti altri paesi per le strade, sia qualcosa che coincide perfettamente con quello che si intende in Europa, nel mondo occidentale, per libertà e democrazia. Significa mettere in discussione l'idea che libertà e democrazia abbiano naturalmente uno spazio perimetrato da confini nazionali al cui interno esercitarsi. Se andiamo a vedere quella che è stata la dinamica, finisco di parlare, guarda, ci metto poco, se andiamo a vedere quella che è stata la dinamica della rivoluzione tunisina, poi mi spieghi, io imparo e prendo appunti. Se andiamo a vedere quella che è stata la dinamica della rivoluzione tunisina e ne cerchiamo le cause scatenanti, ci troviamo di fronte almeno a tre fattori fondamentali che ci consentono di qualificare, di dare un senso nuovo all'urlo libertà che ha dato avvio alla rivoluzione. Un primo fattore è un fattore prettamente globale, è la ricaduta della crisi economica globale in Tunisia e nel Maghreb attraverso l'aumento vertiginoso del costo dei beni alimentari e in primo luogo dei cereali. La seconda causa è una stretta violentissima del regime sulla possibilità di accedere a internet. Pochi mesi prima della rivoluzione, il regime ha tentato di bloccare l'utilizzo di Skype. La terza ragione, ce ne sono naturalmente molte altre, ma su cui mi voglio brevemente soffermare, è l'inasprimento delle misure repressive, a partire almeno dal 2004, nei confronti di tutti coloro che in un modo o nell'altro aiutavano qualcuno a lasciare il paese. Questo inasprimento della repressione contro le reti sociali che hanno sostenuto e sostengono i movimenti migratori è stata in buona misura imposta al regime di Ben Ali dalla Commissione europea. Ecco, tre serie di cause identificate in modo estremamente schematico e neppure discusse, che secondo me però è bene tenere in mente per comprendere che cosa significa libertà dentro il movimento tunisino, dentro il movimento che ha portato alla caduta di Ben Ali. C'è un elemento appunto globale su cui non mi soffermo perché ne ha parlato a lungo Ambra e che però è estremamente importante. C'è poi un tentativo di colpire pratiche di comunicazione che sono fondamentali per la formazione della soggettività, in particolare delle giovani generazioni. Una formazione di soggettività che chiaramente, sempre di più, in questi anni, si è determinata in uno spazio transnazionale, lo spazio dei social network. E questo spazio transnazionale si è intrecciato profondamente con un altro spazio transnazionale, quello costruito dalle migrazioni. Le misure repressive contro le reti sociali che hanno sostenuto e sostengono le migrazioni hanno avuto almeno un doppio versante. Da una parte hanno colpito in modo molto concreto la libertà di movimento, dall'altra parte hanno avuto un pesantissimo contraccolpo economico, in termini cioè di riduzione drastica delle rimesse su cui in particolare nelle zone interne della Tunisia si fondano intere economie di sussistenza. Ora, se consideriamo appunto queste cose, è evidente che la rivendicazione di libertà è una rivendicazione che non può essere circoscritta ad uno spazio nazionale. È una rivendicazione in cui la libertà di movimento è un elemento decisivo. Non c'è libertà senza libertà di movimento. Evidentemente, come già accennavo parlando delle pressioni della Commissione europea sul regime di Ben Ali, la Tunisia è stata, al pari della Libia, ma in modo diverso anche dell'Egitto, un tassello fondamentale dentro il regime di controllo delle migrazioni, dei cosiddetti confini esterni dell'Europa, nell'area del Mediterraneo. La caduta di Ben Ali ha nei fatti aperto uno spazio al cui interno si sono inseriti migliaia e migliaia di giovani e meno giovani che evidentemente da molti anni stavano aspettando l'occasione per salire su una barca e per attraversare il Mediterraneo. Concludo molto rapidamente dicendo che, a mio giudizio, ragionare su quello che è successo nel Nord Africa e in particolare in Tunisia ci permette, da una parte, di comprendere la politicità, in fondo, dei movimenti migratori che attraversano il Mediterraneo. La politicità in un senso diverso rispetto a quello che si ha in mente quando si dice che il governo Monti è un governo non politico, evidentemente. È una politicità fatta di materialità, di pratiche, una politicità in cui in gioco comunque è il significato stesso di parole come uguaglianza e libertà. D'altro canto, però, ci consente anche di meglio comprendere che cosa è in gioco in questo momento, nella evoluzione dello scenario post-rivolte nel Nord Africa. E chiudo in modo estremamente schematico dicendo che una delle cose fondamentali che sono in gioco è precisamente la costruzione di nuovi spazi politici che non siano spazi nazionali. Questo vale sia per la regione del Maghreb, in cui bisogna cominciare a immaginare e sperimentare spazi politici non nazionali, sia per la cosiddetta regione euro-mediterranea. E una regione euro-mediterranea diversa da quella che abbiamo conosciuto in questi anni non potrà che fondarsi in primo luogo su una ridistribuzione in senso egualitario proprio del diritto di libero movimento che oggi, come ben sapete, è distribuito in modo radicalmente asimmetrico sulle due sponde del Mediterraneo. Fino a che non si supererà questa radicale asimmetria, difficilmente potremo avere uno spazio euro-mediterraneo di pace, libertà, prosperità, cooperazione, così come le retoriche dell'Unione Europea ce lo presentano.
Chiunque ha osservazioni, interventi,
vai. Tanti. Ti stavamo aspettando.
Di Tunisia, di Nord Africa, è bello di Nord Africa che adesso è ora che tutti devono capire che dobbiamo arrivare su un certo livello. Democrazia, rispetto reciproco, no race, no nulla. La democrazia. Poi in Tunisia, io ho subito delle cose fondamentali della mia vita. Io mi hanno arrestato, mi hanno portato verso Libia. Ben Ali. Ben Ali. Ma Ben Ali ha fatto paura per tutti. Non c'è una persona che riesce a parlare dietro di Ben Ali. Io anche quando è arrivato Michael Jackson, ero lì. Dio Bambacla, devi vedere chi è Ben Ali. Io sono senegalese. Noi abbiamo combattuto per avere la democrazia al 100%. A distruggere tutto quello che cavolo è per avere un politico, un governo che può esistere per andare avanti. Stiamo parlando di là. I paesi musulmani è un po' difficile, perché io dico, io discretamente mangio maiale perché porca miseria è saporito, Dio mamma la, bevo un vino che mi va bene, oh. Però discretamente me lo faccio. Però si la sa mio padre mi ammazzo. Dicono tutti i musulmani dappertutto, ma dobbiamo capire una cosa, il mondo è paese. Sai qual è? Non è politica, non è problema di business, non è problema perché si vanno proprio tutto ciò che c'è. Dove non c'è interesse, nessuno ci va. Male stesso, questa è politica, è problema di business. Ma la cultura, nessuno la cambi. Io, mio padre dice, hai bevuto? Io dico, no, anche se mi tagli la gola. No, hai mangiato maiale? È saporito, sì, mi piace, Dio bamba cla, ma la magna. Quella che dobbiamo capire, vedi Ben Ali in Tunisia, quello che ha detto lei. Io ho fatto 3 anni e mezzo in Tunisia. Mi hanno messo in galera. A Wardia. Sai dove è Wardia? C'è qualcuno che è andato lì? No. Sai come facevo le persone musulmani? Ma te lo dico a tal di me. Wow. Le persone che devono parlare tagliano la lingua, che non possono più parlare. Ceccati, che non vedi. A Wardia, ci sono stato io.
Pure in Calabria fanno così.
Sono stato a Mamet, Sus, Nabal, Sfax, mi hanno legato così. Così mandavano tutti gli stranieri a Libia, Algeria, mandavano prima in Algeria. E algeriani hanno detto no, bambolino, non devi mandare più nessuno qua. Li porti a casa o te le... Sai quante persone muoiono lì? Ma nessuno lo sa. Io te lo dico io, perché io sono andato. Mandavano a Tripoli, perché l'embargo... Non ho capito.
Anche di questo noi parliamo del libro, di come negli accordi con Ben Ali per cui gli immigrati... Che
io ti sto dicendo una cosa fondamentale, quello che so io.
È fondamentale, okay. Sono d'accordo con te.
Io ti sto dicendo, io sono andato a Libia quando mi hanno arrestato, che presente il concerto di Michael Jackson in Tunisia. No, non ti ricordi? Io sto parlando nel 2006, quando è arrivato Michael Jackson a fare concerto.
Vediamo magari anche se ci sono altri interventi.
Ma è la verità. Siccome loro prendevano tutti gli stranieri e la mandavano proprio a confine Libia. Allora, tu non puoi rientrare né in Libia né in Tunisia. Se tu non hai qualcosa.
Era esattamente quello che stava dicendo.
Ben Ali. Ok, io adesso sto dicendo un'altra cosa. La democrazia. Io dico non soltanto Nord Africa, perché adesso che è iniziato Nord Africa, che stanno creando molte cose. Io dico, io sono senegalese, abbiamo combattuto per creare primo paese dell'Africa, per creare la democrazia al 100%. Right now, no, ma non neanche, e speriamo, sta creando migliaia di cose, ma speriamo che va avanti, che il Dio le benedica, no. Però speriamo che anche Nord Africa, di tutto quello che c'è, che loro riescono a arrivare al livello di capire. Oggi nessuno è ignorante, nessuno, guarda, vogliamo una vita bella, ma anche io vi dico, voi che siete lì dietro di me, che alla fine noi abbiamo la ricchezza, abbiamo tutto ciò che c'è. Quello che vogliamo, non manco nulla in Africa. La ricchezza alla fine torna in Africa. Chi la vuole, chi non la vuole, è la verità.
Ok, bravo.
Scusate.
C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se no, data anche... Liberiamo chi vuole per andare all'assemblea.
C'è Maura.
In sala borsa. E intanto qua comincerà tra poco un concerto. Grazie a tutti, grazie soprattutto ad Ambra.
Grazie a voi.
Ciao Radio Transizione di Fase. Ciao Banda Radio, anche che andiamo in replica il martedì. Ricordiamoci di salutare anche loro. Allora, avete sentito Libeccio d'Oltremare, il vento delle rivoluzioni del Nord Africa si estende all'Occidente. E, tra pochi minuti, invece, tra pochi minuti che saranno comunque quel quarto d'ora perché c'è da liberare il palco, la sala, eccetera, ascolterete Spin. La formazione Spin, che vede la batteria e il grande Paul Lovens, riesce a creare una musica nuova, coinvolgente. La band attinge da veri archetipi sonori, da repertori che si stagliano nell'inconscio di ognuno. Vi leggo anche che cosa ci sarà nelle prossime settimane, ovvero prossima settimana, 30 novembre, ascolteremo The Circle is Unbroken, 40 anni di folk psichedelico e visionario di Gino Del Soler, edito da Tattle Edizioni 2011. Non sarà una semplice presentazione di un libro, piuttosto un racconto fatto di parole, suoni ed immagini che hanno plasmato il free acid freak folk dagli anni 60 ad oggi, una mappa sonica e visuale per l'orientamento, dedicata più ai neofiti che ai cultori che del genere sanno già tutto o quasi. musiche e visioni dentro un cerchio ininterrotto e come il titolo del video che presenteremo, Be Glad for the Song Has No Ending.